Buona domenica e benvenuti alla puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Riprendiamo, cari amici, la puntata scorsa, ci colleghiamo all'ultimo incontro dedicato a Papa Bonifacio VIII e cerchiamo di completare alcune riflessioni su questo complessissimo e delicato pontificato. E forse il nome Bonifacio VIII il nome più celebre, uno dei più discussi, più oggetto di contenzioso della storia della Chiesa. Pochi papi hanno avuto un destino amaro come il suo, perché di fatto, come vedremo oggi, vive tutto un pontificato breve ma intensissimo e reso tragico dallo scontro con la corte francese di Filippo IV, il Bello, detto il Bello. Quindi siamo di fronte a un papa che giganteggia in un certo senso nello scenario tardo medievale e come pochissimi altri è diventato diciamo, quasi un simbolo in un certo senso di un grande dramma che si svolse attorno alla sua persona. Abbiamo già detto la volta scorsa come in particolare anche l'opera dantesca che concorse a rendere particolarmente noto questo Papa, perché come sapete e come abbiamo detto sommariamente, Dante iniziò il suo esilio durante un contenzioso che Firenze aveva anche con la corte pontificia e in qualche modo attaccò questo pontefice in modo profondamente ingiusto. Perché fra le accuse che Dante lanciò contro questo Papa vi fu anche quella di simonia che di fatto storicamente è del tutto infondata. E quindi questa figura, divenuta appunto anche protagonista in un certo senso della scena letteraria, viene contrapposta in modo artefatto, in modo del tutto erroneo, alla figura di Papa Celestino V, il suo predecessore, che beatificato e percepito come invece papa tutto spirituale, santo, innocente, che avrebbe potuto risollevare le sorti della Chiesa. Mentre Bonifacio sarebbe un papa molto terreno, carnale, legato al potere, privo di quelle virtù che avrebbe avuto invece Celestino V, che non a caso Dante stigmatizza per il suo rifiuto. Questo grande rifiuto che Celestino avrebbe fatto in modo, diciamo così, non corretto. Noi sappiamo invece, l'abbiamo visto la volta scorsa, sto rapidamente collegandomi appunto alle cose essenziali già emerse, come Celestino V fosse in realtà un santo come vita personale, un monaco esemplare, un mistico, una persona di vita assolutamente impeccabile, ma come carattere, capacità e conoscenze, completamente inadatto a svolgere il difficilissimo ruolo di Papa, che fra l'altro in quel momento era appunto premuto da battaglie terribili che la tempra di Celestino non gli avrebbero assolutamente potuto permettere di sostenere. Il rifiuto del soglio pontificio di fatto da parte di Papa Celestino era legittimo. Il tutto corretto sul piano canonistico, è una facoltà che appunto il pontefice ha, quella di rinunciare all'incarico prima accettato, e frutto di consigli ricevuti da diversi eminenti uomini di chiesa, fra i quali il più illustre del suo tempo, che era appunto il futuro Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era l'opposto di Celestino V, uomo tutto d'un petto, di straordinario carattere, di una lucidità, intelligenza aquilina, definita così da uno storico, cioè vedeva veramente come un'aquila anche le più piccole e sottili sfumature di un problema, dalla volontà di ferro, indomabile come un leone, era un combattente nato e in più aveva, oltre a una grandissima esperienza di governo della Chiesa, maturata in lunghi anni di esperienza, spiccava come il più dotto canonista del suo tempo, era un vero grande maestro nel dominare il diritto canonico che è un diritto ed era in particolare un diritto di estrema complessità e ricco di grandi implicazioni teologiche che non era semplicissimo dominare. Quindi era uomo di grandi mezzi culturali, soprattutto giuridici, e soprattutto di carattere molto forte. Era effettivamente un papa particolarmente adatto al momento che la Chiesa stava vivendo. E oggi ci concentriamo sul momento, diciamo, su due cose, sul giubileo, prima, che è un fatto che merita di essere brevemente approfondito, il primo grande giubileo della storia, di cui abbiamo notizie certe, e sullo scontro con Filippo il Bello. Del giubileo diciamo poche parole perché tutti sanno cos'è un giubileo e hanno un'idea più o meno precisa del suo contenuto. Di fatto nel 1300 si ha il primo grande giubileo perfettamente conosciuto nella sua organizzazione, nel suo andamento e nella sua istituzione. E questo giubileo è voluto proprio da Papa Bonifacio. Il giubileo viene deciso dopo una però lunga inchiesta canonistica, teologica, giuridica, mirata a capire se c'era o no una tradizione simile nella Chiesa, perché in effetti non c'erano notizie precise di eventi della natura del giubileo. Che Bonifacio vuole indire. Allora l'inchiesta proda a recuperare alcuni testimoni, in particolare un uomo molto anziano di più di 107 anni, che ricorda che viene trovato a Roma e, interrogato sul perché a Roma, dice che appunto è a Roma perché il padre lo aveva un secolo prima, lui bambino, ammonito a recarsi a Roma, se fosse ancora vivo, dopo 100 anni, perché appunto a Roma c'era questo grande perdono, questo grande giubileo a cui bisognava partecipare. E il padre, infatti, un secolo prima era andato a questo giubileo del 1200. Su questo fondamento, se volete un po' vago, ma non leggendario, perché effettivamente fu interpellato questo anzianissimo pellegrino, e su altri elementi simili, si decise di procedere con il giubileo del 1300. Giubileo di fatto ebbe per i tempi un successo grandissimo, venne bandito in tutta Europa e giunsero, secondo le cronache, a Roma circa 200.000 pellegrini, cifra che a noi sembra piccola perché di fatto siamo abituati a movimenti anche di milioni di persone in casi come un grande giubileo, ma di fatto non è per nulla piccola in rapporto alla popolazione del tempo europea che si aggirava sui 50 milioni di uomini, qualcuno dice anche in realtà qualche milione in più anche verso i 70, comunque al di là del numero era una popolazione più di 10 volte più piccola di quella odierna. E i mezzi di comunicazione erano ovviamente ridottissimi, in sostanza ci si muoveva per lo più a piedi. In qualche caso narrano le cronache malati o persone impossibilitate a muoversi venivano trasportate su carri. Quindi 200.000 persone affluiscono a Roma e a Roma si devono trattenere un mese se provengono dall'Italia. 15 giorni, se invece provengono da paesi stranieri, visitando le grandi basiliche e compiendo una serie di atti, fra cui la confessione e altri atti legati alla procedura del giubileo. E l'indulgenza promessa è l'indulgenza plenaria, cioè l'indulgenza di tutta la pena residua dovuta per le proprie colpe, che altrimenti sarebbe scontata in purgatorio. Quindi le persone in stato di grazia, confessate e comunicate, che compiono questi periodo di permanenza a Roma visitando le grandi basiliche, se sono in uno stato di perfetto distacco dal peccato veniale, un perfetto distacco da ogni bene creato, ricevono l'indulgenza plenaria di tutta la pena residua dovuta per i loro peccati. E quindi in caso di morte, dopo aver lucrato questa indulgenza plenaria, la persona, se muore in stato di grazia, accede immediatamente alla beatitudine eterna del paradiso. Dunque, in un tempo di grande fede, sì, di grande fede in tutti i dogmi, ma anche in quello della comunione dei santi, della possibilità di lucrare indulgenze e della pena del purgatorio. Chiaramente c'è un grandissimo successo di popolo che porta questa Roma, una città in quei tempi piuttosto piccola, non molto popolosa, è una città relativamente contenuta come popolazione, viene invasa da una gran massa di pellegrini. Questo è il fatto che è legato in modo decisivo al nome di Bonifacio VIII, che appunto inaugura questa tradizione e da lì in avanti, appunto, il giubileo diventerà uno dei momenti più solenni, più importanti della vita della Chiesa. Il secondo grande elemento che trattiamo oggi, con cui andiamo verso la conclusione della vita di Bonifacio, è l'elemento dello scontro con la corte francese. Lo scontro con la corte francese è durissimo. E in realtà è vero che è con la Francia, ma la manifestazione, il sintomo di una crisi che sta avanzando in tutta Europa e che si aggraverà di secolo in secolo fino idealmente a sfociare nel Settecento nel giurisdizionalismo o giuseppinismo e poi nelle persecuzioni della rivoluzione francese. La storia moderna, la storia da Bonifacio VIII in poi, è proprio la storia di una inesorabile, crescente, sempre più grave attacco dei poteri temporali verso la Chiesa. E in fondo lo scontro con Filippo il Bello non è né l'unico né il primo. Però è, come dire, il segnale che qualcosa sta aggravandosi. Idealmente potremmo dire che in un certo senso quello che adesso descriveremo segna la fine di un papato, o se preferite del papato glorioso medievale, segna l'apogeo e la crisi del papato medievale che vede in Bonifacio VIII l'ultimo suo grande esponente. E dopo Bonifacio inizia la storia del papato moderno, un papato che avrà anche momenti gloriosi, momenti di grande influenza, grande potere, grande credito, ma di fatto non sarà mai più quello che era stato prima del 1300, quindi prima del papato di Bonifacio VIII. In sostanza siamo di fronte a uno scontro che non vale tanto solo in sé, nei suoi elementi più, come dire, concreti, ma vale perché è una sorta di passaggio, di strettoia, di valico, dopo il quale inizia una storia completamente diversa, di crescente crisi, una crisi che non si fermerà più e che continua fino, in un certo senso, ai giorni nostri. Vediamo dunque i termini della crisi. Abbiamo da un lato un re, Filippo il Bello, che secondo alcuni biografi era come persona, in quanto singola persona, in realtà piuttosto mite, considerato pio e devoto in modo sincero e una persona abbastanza moderata e buona. Non è una sorta di, come dire, di folle anticlericale o un Federico II sospettato di ateismo e di magia e di altre cose abbastanza orrende. No, è un re onestamente religioso, anzi considerato piuttosto pio, piuttosto devoto. Ma qui non conta tanto il carattere del re o la sua persona privata, conta il fatto che il re è circondato, il re francese come ogni re in Europa, da una corte e da legisti, così vengono chiamati, che stanno iniziando quel processo di riscoperta del diritto romano che poi si completerà con l'umanesimo, con il Rinascimento nel 400. E sta emergendo un'idea di potere molto diversa da quella precedente medievale e molto diversa da quella che governava i rapporti con la Chiesa prima, ovvero un'idea di potere di imperium del sovrano come potremmo dire assoluto e discendente direttamente da Dio, un potere che mal tollera qualunque confine o qualunque limite e che tende a pensare all'autorità del re come assoluta all'interno dei confini dello Stato che gli deve governare e amministrare. Semplificando, questo è un po' quello che sta emergendo sul piano giuridico da parte dei leggisti che lo guidano, consigliano Filippo il Bello. Filippo il Bello è solo il nome, l'autorità ultima, ma di fatto ciò che conta è questo nuovo pensiero profondamente scorretto rispetto, in errore rispetto alla tradizione medievale. Anche nel Medioevo c'erano stati scontri continui su più o meno per lo stesso problema, la famosa lotta per le investiture. Altro non era stato che il tentativo degli imperatori di avere il controllo pieno, tutto l'impero, delle nomine vescovili e in sostanza della Chiesa. Di fatto, tutta la lotta per le investiture ha avuto questo senso. La lotta fra Federico Barbarossa e la Chiesa ha lo stesso significato, la lotta fra Federico II e il papato ha lo stesso significato. Non è che con Filippo il Bello si ha qualcosa di nuovo, si aggrava, si radicalizza e giunge alle estreme conseguenze, qualcosa che di fatto aveva già segnato la storia medievale. Qui però ci sono poi mezzi giuridici e tutta una teoria giuridica a supporto sempre più articolata e gravemente erronea. Si pensa dunque al potere regale come discendente direttamente da Dio e come un potere, diremmo, assoluto, cioè che deve avere un controllo pieno nel suo regno anche della Chiesa. In sostanza, il fine ultimo è quello che oggi potremmo chiamare il sorgere di una Chiesa gallicana di Stato che diventa un semplice dicastero, una sorta di dicastero, di divisione dello Stato stesso controllata dal sovrano e dai suoi funzionari. E contro questo fatto, non tanto solo contro l'elemento più concreto che è la richiesta di tassare e gravare fiscalmente le diocesi, le parrocchie, la chiesa, come qualunque altro suddito da parte del re, perché il re Filippo il Bello aveva iniziato appunto a esigere tributi sempre più pesanti da parrocchie, diocesi, monasteri, cioè tassava la Chiesa come se la Chiesa fosse una qualsiasi parte o struttura del suo regno sottoposta come tutti al peso fiscale che la corte imponeva ai cittadini, ai sudditi. E questa pretesa di tassare la Chiesa ovviamente feriva profondamente l'ordine giuridico medievale e l'ordine giuridico che reggeva la Chiesa essendo societas perfecta è completamente distinta, non separata, ma distinta dallo Stato. Lo Stato non deve e non ha e non deve avere alcun potere diretto sulla Chiesa, non può trattarla come una realtà a lui subordinata. Quindi lo scontro sembra essere finanziario e fiscale. Il re chiede ricchezze, tasse alla Chiesa e la obbliga a versare questi fondi allo Stato. Ma in gioco è proprio molto di più, è lo statuto stesso, divinamente, rivelato della Chiesa. Bonifacio, da fine giurista, coglie perfettamente questo problema e emette una serie di documenti celeberrimi, i Clericis Laicos, poi la Ausculta Fili, in cui con crescente fermezza ammonisce la corte francese a rispettare il diritto, sottolineando come non nega che il re possa chiedere aiuto alla Chiesa e la Chiesa possa dare dei donativi al re stesso, purché però questa richiesta passi e sia autorizzata dalla sede apostolica. Quindi non sta dicendo che il re non può chiedere aiuto anche fiscalmente alla Chiesa in certe particolari frangenti, ma non ha il potere di ottenerlo, può chiedere, ma per ottenerlo deve passare attraverso l'autorizzazione della sede apostolica, perché non fare questo implicherebbe pensare che la Chiesa non è una società perfetta, superiore allo stesso Stato come potere. Inoltre, nelle bolle che Bonifacio emette, arriva addirittura a concedere che in caso di gravissima necessità per lo Stato, pensiamo a un'invasione nemica, una situazione drammatica, il re possa eccezionalmente anche passare a queste esazioni fiscali senza attendere i tempi lunghi dell'autorizzazione papale. Quindi addirittura concede, in caso di gravissima necessità, il diritto di agire senza aspettare l'autorizzazione apostolica. Quindi Bonifacio VIII non chiede nulla di eccessivo o di troppo forte. Rimane nei termini del diritto, lo difende, ma al tempo stesso è molto generoso, eppure si va allo scontro. A Parigi la bolla Ausculta Fili, che già nel titolo evoca appunto questo ruolo di superiorità paterna, per così dire, no, del Papa rispetto al re, viene bruciata solennemente a Parigi davanti alle autorità. E poi, anziché diffondere la bolla, viene diffusa una falsa versione della bolla. Si arriva a mentire al punto di scrivere una versione falsa che è diffusa in tutta la Francia e che effettivamente è scritta in modo tale da suscitare una profonda ostilità verso la Chiesa. Quindi con la menzogna si arriva a cercare di diffamare la Chiesa e di suscitare un moto di solidarietà verso il re da parte del popolo francese. Bonifacio risponde con la famosa bolla Unam Sanctam, documento forse, dico forse, insieme a pochissimi altri Dictatus Pape o altri documenti di questo tipo, ma direi con pochissimi altri documenti, il documento più celebre della storia della Chiesa medievale e uno dei più celebri in assoluto. Un documento solenne, dogmatico, tuttora perfettamente valido, non è un documento che passa, non è una bolla così qualsiasi, un documento che fa parte del magistero infallibile della Chiesa e di grande importanza, dove Bonifacio, questa volta con una forza estrema, arriva appunto a definire in modo perfetto il rapporto fra il Papa e i poteri terreni, il primato del Sommo Pontefice sulla guida della comunità cristiana e la subordinazione del potere temporale al potere spirituale. Non è lunghissima, leggiamola e poi facciamo un breve commento e ci avviamo alla conclusione. Che ci sia una sola e una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, noi siamo costretti a credere e a professare, spingendoci a ciò la nostra fede, e noi questo crediamo fermamente e con semplicità professiamo, ed anche che non ci sia salvezza e remissione dei nostri peccati fuori di lei, come lo sposo proclama nel cantico: unica è la mia colomba, la mia perfetta, unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice, che rappresenta un corpo mistico il cui capo è Cristo, e il capo di Cristo è Dio, e in esso c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Al tempo del diluvio, in vero, una sola fu l'arca di Noè, raffigurante l'unica chiesa, era stata costruita da un solo braccio, aveva un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè. E noi leggiamo che fuori di essa ogni cosa sulla terra era distrutta. Questa chiesa noi veneriamo e questa sola, come dice il Signore per mezzo del profeta, libera, o Signore, la mia anima dalla lancia e dal furore del cane, l'unica mia. Egli pregava per l'anima, cioè per se stesso, per la testa e il corpo nello stesso tempo, il quale corpo precisamente egli chiamava la sua sola e unica chiesa, a causa della unità di promessa, di fede, di sacramenti e carità della Chiesa, ossia la veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Perciò in questa unica e sola Chiesa ci sono un solo corpo e una sola testa, non due, come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo, e il successore di Pietro. Perché il Signore disse a Pietro: paci il mio gregge, il mio gregge, egli disse, parlando in generale e non in particolare di questo o quel gregge. Così è ben chiaro che egli affidò tutto il suo gregge a Pietro. Se perciò i greci o altri affermano di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, essi confessano di conseguenza di non essere del gregge di Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c'è un solo ovile, un solo e unico pastore. Noi sappiamo dalle parole del Vangelo che in questa Chiesa, nel suo potere, ci sono due spade, una spirituale, cioè e una temporale, perché quando gli apostoli dissero ecco qui due spade, che significa nella Chiesa, dato che erano gli apostoli a parlare, il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano abbastanza, satis. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dici rimetti la tua spada nel fodero. Quindi ambedue le spade sono un potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Una, in vero, deve essere impugnata per la Chiesa, l'altra dalla Chiesa, la seconda dal clero, la prima dalla mano dei re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall'altro e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice non c'è potere che non venga da Dio e quelli che sono disposti da Dio, essi, poteri, non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra e come inferiore non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo San Dionigi è legge divina che l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari immediatamente, secondo la legge dell'universo, ma le infime attraverso le intermedie, le inferiori attraverso le superiori. È necessario che chiaramente affermiamo che il potere spirituale è superiore a ogni potere terreno, in dignità e nobiltà, come le cose spirituali sono superiori a quelle temporali, il che, in vero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere, e dall'esercitare il governo sopra le medesime, poiché, e la verità ne è testimonianza, il potere spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa. Ecco, oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni. Perciò, se il potere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale. Se il potere spirituale inferiore sbaglia, sarà giudicato dal superiore. Ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini. Del che fa testimonianza l'Apostolo. L'uomo spirituale giudica tutte le cose, ma egli stesso non è giudicato da alcun uomo. Perché questa autorità, benché data agli uomini ed esercitata dagli uomini, non è umana, ma senz'altro divina, essendo stata data a Pietro per bocca di Dio e resa inconcussa come roccia per lui e i suoi successori, in colui che egli confessò. Perché il Signore disse allo stesso Pietro, qualunque cosa tu legherai. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone ai comandi di Dio, a meno che non pretenda, come i manichei, che ci siano due principi, il che noi affermiamo falso ed eretico, poiché Dio creò il cielo e la terra. Quindi noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al pontefice di Roma. E questa è la bolla, unam sanctam, che, come avete visto nella frase finale, di fatto entra perfettamente nei canoni che sono richiesti perché un documento papale sia magistero infallibile, e appunto la frase appena letta lo dimostra, quando dice dichiariamo, stabiliamo, definiamo e affermiamo, sono quattro verbi che sanciscono la natura di insegnamento infallibile della bolla, una santa. Abbiamo la bolla, adesso si tratterà nel prossimo incontro di capire la reazione della corte francese a questa bolla, di soppesarla nel suo significato e di vedere come risponderà la corte francese e la tragica fine poi del regno di Bonifacio VIII. Vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Parliamo di Cultura e auguro a tutti una santa domenica.